per entrarsi nella concentrazione, perché stanno d'occhiata anche fatti e distanti. Se si poteva ripetere una frase o un'altra durante la...
Sì, si può. Una cosa vorrei dire che la parola concentrazione forse dà un senso troppo intenso, troppo esclusivo. Preferisco usare la parola raccoglimento, perché c'è più senso di agio. La mente non è dispersiva, ma se il campo dell'attenzione è più largo, e in questo che è un finire insieme delle fattori di portare l'attenzione all'oggetto e poi sostenere l'attenzione, cioè la calma, e anche forse sorge un senso di benessere. E se si cerca di concentrarsi troppo, si diventa più teso, più agitato. Quindi preferisco usare il termine raccoglimento, penso dà un senso più più reale, più utile. Raccoglimento, e quindi anche in questo raccoglimento si può essere ancora ricettiva, c'è un senso di ricettività, però si può usare anche una mantra, non per cercare di escludere ogni altra cosa, ma se la mente è troppo dispersiva può essere utile di una mantra. Anche con il respiro. In Thailandia spesso i maestri insegnano il mantra Butto, Butto, come Buddha. loro, mentre inspirano, dicono a se stessi But, primo sillabo di Butto. Poi con l'espirazione Do, quindi ripetono Butto, Butto, affinché la mente non si raggiunge un certo livello di calma, di raccoglimento, e poi si può lasciare andare il mantra e rimanere nel silenzio, quindi è uno strumento, un mezzo abile, e lo stesso vale anche per la meditazione camminata. Si può con i passi ut to ut to. Forse per i thailandesi è una parola molto suggestiva, e quindi soltanto di ripetere la parola si sentono già a pace. Per noi è solo una parola strana, che non c'è un molto significato emotivo. Però si può usare una parola come pace, pace, o lasciare andare, forse con il respiro, lasciare l'inspirazione, lasciare andare, per dare questo suggerimento utile di lasciare andare ogni altra considerazione, di raccogliere l'attenzione nel qui e ora. Poi quando si riesce di sostenere questo, poi si può lasciare andare le parole e rimanere nel silenzio. Bene.
A proposito dei rumori che stimolano l'avversione. E il rumore è molto forte, che può essere un rumore meccanico come quello che abbiamo ascoltato fino adesso, no?
Sì.
però a volte sono anche degli uccellini
sì.
che possono creare, dare una sensazione piacevole, no?
Sì, è vero.
Però, almeno per me, no?
Mm.
A un certo punto, se sono molto forti, cioè si presentano molto forti, come è accaduto adesso, per esempio, no? Allora, se si stabilizzassero nella mente, per quanto quello che mi succede, come se cominciassero a essere talmente presenti che quasi il resto non c'è più, no? E la mia esperienza è che a un certo punto l'avversione, come dire, si placa un po', no? Perché non pensi più all'avversione, ma sta dentro il momento in cui c'è, no?
Sì.
Ma questo accade anche per i suoni a volte piacevoli, diciamo, ecco, tra virgolette, che ognuno di noi potrebbe intendere come piacevole. La mia domanda è questa, almeno il mio dubbio nella pratica, è se poi effettivamente è giusto continuare così, oppure a un certo punto dobbiamo fermarci e andare, non so, guidare un po' la consapevolezza, non so, sulle sensazioni fisiche o su altre cose, sul corpo,
sì.
Ecco questo.
Ma forse la tendenza è di tutta l'attenzione a dare al rumore, perché quella è la cosa più predominante.
Mm.
E quindi di non cercare di escludere il rumore, perché è possibile, solo di provare crea troppa tensione, troppo
esatto.
conflitto,
esatto.
Ma di forse sì, di leggermente ritornare al corpo e poi anche di includere quella sensazione, sia piacevole sia spiacevole.
Quindi possiamo intervenire in qualche maniera?
Sì, è come, non è di come lasciare la mente va per conto suo. Infatti generalmente faccio un corso settimanale a Roma e una volta in questa palestra c'era un rumore tremendo fuori, c'erano dei lavori in corso di costruzione, un rumore tremendo, e quindi ero costretto di guidare una meditazione a come relazionarsi al rumore. E poi la settimana dopo era abbastanza silenzioso. E questa signora ha detto, ma la settimana scorsa, quando c'era quel rumore, mi sono riuscito a meditare molto meglio, perché c'era questa forte sensazione. Ha detto, prima non mi sono riuscito, adesso con il silenzio non mi riesco.
È proprio questo che volevo dire, certe volte capta molto più l'attenzione.
Sì, però... Forse all'inizio è così, ma poi anche a quello ci si abitua. E quindi è meglio in fondo di imparare a meditare senza appoggi di quel genere. È interessante vedere queste reazioni che suscitano rumori, fastidi. Una volta in Inghilterra, Ajahn Chah, il nostro maestro thailandese, è nato in Inghilterra 20, 23, 24 anni fa, e il monastero era una casa in città, a Londra, in una zona residenziale all'inizio, e a posto la strada c'era un pub inglese. E ogni tanto in questo pub c'era musica viva, no? Rock.
Dal vivo.
Rock music. Era l'estate e faceva caldo. E quindi sono arrivati delle persone per vedere Ajahn Chah e fare la meditazione. Siccome faceva caldo, c'erano tutte le finestre spalancate, e anche al pub, e quindi c'era, per tutta la meditazione c'era questo rumore incredibile, musica rock. E Jan Samedo diceva, non era neanche bella musica. dopo Ajahn Chah ha suonato campanello, la campana, e ha detto: probabilmente voi pensate che quel rumore disturba la vostra mente. Ha detto: in realtà non è così, è la vostra mente che vanno a disturbare il rumore. Quindi ha usato la situazione per insegnare qualcosa. Si potrebbe pensare: questo è terribile, voglio insegnare meditazione, cioè, questo rumore non va bene, non dovrebbe essere così, ma forse sarebbe la reazione condizionata.
Comunque sempre meglio se non ci sono.
Sì, è più bello, forse è più favorevole se non ci sono rumori, e quindi cerchiamo posti più tranquilli. Però alla fine anche si può imparare a meditare quando ci sono dei rumori. Francesco?
Sì, ti volevo chiedere una cosa che probabilmente non ha notato niente con la meditazione. Nel senso che io ho letto qualche tempo fa il Sanghita Nikaya, no? E in particolare poi sul numero uno di Dharma, il nuovo rivista Dharma, quello l'ex mi è arrivato più un numero e c'erano riportate alcune parti del Sanghita Nikaya. In particolare c'è una in cui il Buddha chiede ai discepoli, prende un pugno di foglie, raccoglie un pugno di foglie, dice: secondo voi sono più le foglie che rimangono io o quelle che vanno sulla foresta? E i discepoli sono senz'altro per la e poi gli fa questa analogia: secondo voi sono più le cose che vi ho detto o quelle che ho realizzato con il vecchio? E i discepoli rispondono: sono più le cose che non ci avete detto, no? Allora mi ha incuriosito molto questo fatto delle cose che il Buddha non ha detto. Cosa vuol dire?
Sì, è molto...
Perché poi lui alla fine dice: le cose importanti sono che c'è la sofferenza, c'è la sofferenza, sì. Che sono le cose fondamentali, gli altri non sono, ma gli altri no.
Sì, è un detto molto conosciuto questo, perché il Buddha non voleva le persone di rimanere solo speculando sulle cose che non potrebbe avere frutti, quindi di limitare in questa maniera diretta. Di andare in fondo alla radice, e possiamo speculare di che cosa sono questi altri poli, ma non serve. Dall'altro canto anche lui ha detto che non aveva un pugno chiuso, lui ha aperto tutto che era utile, tutto che serviva, che era utile, non c'è niente in segreto. E la signora?
Renata. Volevo, siccome questo rumore di cui si parlava prima, il rumore del moto zappa, era particolarmente pressante. Però io mi ci sono abituata.
Sì.
A un certo punto, adesso, non me ne sono accorta. All'improvviso, dopo però credo che sia passato del tempo, ho sentito il silenzio. Cosa vuol dire? Che questo rumore mi aveva ubriacato la mente, cioè io a un certo momento non l'ho sentito più. Perché?
Sì, è interessante, ma è così, la mente è così. Ci si abitua ad un certo livello di stimolo. Forse se è tutto molto molto tranquillo, e i piccoli rumori vengono a disturbarci, il modo che qualcuno respira, o il rumore dei vestiti quando si sposta, o quando è silenzioso si può accadere un ago e sentire il rumore.
Ma non è consapevolezza?
No, ma penso è normale, alla fine. E poi quando ci sono rumori più forti e il stimolo, la mente diventa abituata a quel stimolo.
Si sintonizza.
Sì, sì. Sì, è anche un punto importante che quando nascono delle cose attirano l'attenzione, però quando non, raramente siamo veramente coscienti alla cessazione delle cose. È per questo che non approfondiamo la conoscenza dell'impermanenza, che a livello intellettuale possiamo capire che tutto finisce, ma in pratica siamo raramente veramente coscienti e consapevoli alla cessazione delle cose.
Non so quanto tempo ci fa ancora, volevo sapere un po' meglio della traduzione condizionata. Patika Samuppada.
Patika Samuppada.
Patika Samuppada. Forse è un discorso troppo lungo adesso da farsi.
Sì, è una cosa abbastanza complicata e profonda. Forse posso fare qualche accenno. C'è questo insegnamento del Buddha che ha dato, che spiega in più dettaglio la seconda e la terza delle nobili verità, delle quattro nobili verità, del sorgere della sofferenza e il cessare della sofferenza. E sono 12 catene,
anelli.
E una condiziona l'altra, e per spiegare in più dettaglio come sorge la sofferenza, e nell'insegnamento delle quattro nobili verità spiega come desiderio, il volere, è la causa della sofferenza. In questo spiega più in profondo che la causa principale è ignoranza di non sapere la verità, di non e la parola in pali abhijja. Vidya significa di vedere, sapere, di conoscere, quindi è il contrario, l'opposto di quello. E questa condiziona una catena dell'azione, perché cerchiamo la felicità nelle cose che non possono dare una completa soddisfazione. Quindi c'è sempre questo ciclo di cercare agio, felicità, la pace nelle condizioni, quindi condizione desiderio, e il desiderio sorge dalle sensazioni, quindi siccome siamo vivi, siamo coscienti, siamo stimolati dal mondo esterno, e quindi sorgono delle sensazioni, vedana nella lingua pali, e vedana può essere piacevole, spiacevole o neutrale. e quando c'è sensazione piacevole, la reazione normale è di andare a aggrapparsi a quello, quindi crea il desiderio per avere di più, di sostenere quello. Se invece è sensazione spiacevole, la reazione normale è di non volere, di cercare di allontanarsi, con il desiderio di spartarsi di qualcosa, di non avere qualcosa che c'è. E poi quando è neutrale, invece la tendenza è di non notare, di ignorare, come questa gamma di esperienza nella vita. Forse la parte più grande è in questa zona di neutralità, e quindi vediamo come è difficile di sostenere attenzione alle sensazioni nel corpo, al respiro, perché è così neutrale. E poi se seguiamo questa reazione abitudinaria, forse si ottiene quella che vuole, o si riesce di eliminare quella cosa che dà fastidio. Però poi questa porta soltanto una soddisfazione momentanea. E quindi porta ad delusione, senso di perdita, sofferenza, e quindi questo ciclo continua. Ma poi questa sofferenza condiziona anche l'ignoranza, quindi è un ciclo che non si trova un primo inizio, e quindi di rompere questa catena e alla sensazione di essere consapevoli delle sensazioni, di non cadere in queste reazioni condizionate di aggrapparci, sì, o di cercare di eliminare, e cerchiamo di essere coscienti, consapevoli del neutrale, e poi stare a pace con le cose come sono, senza investire in questo. Aiuta e poi non diventa desiderio. Desiderio non sorge quando siamo consapevoli delle cose come sono, nel momento. Siamo qui e ora, nel momento. Se capita che sorge desiderio, restiamo consapevoli del desiderio, senza dover seguirlo, senza dover gratificarlo. E vedere anche questo cessa da solo, se non interferiamo. Quindi in questa parte della catena si riesce di rompere, di non creare più sofferenza sopra le condizioni. E allo stesso tempo si sta sostituendo avidya, ignoranza, con vidya, con consapevolezza, con il conoscere, il sapere. Quindi, c'era una storia nel canone dove Ananda, il discepolo principale del Buddha, ha detto al Buddha: ma questo insegnamento su, come si traduce in italiano? Originazione dipendente, sì. Sì, ci sono diversi modi di traduzione.
Produzione condizionata.
Ecco, produzione condizionata. Ananda diceva, è facile a vedere, facile a comprendere, è molto chiaro. Il Buddha ha detto: Ananda, non dice così, non è vero. Ovviamente no, tu non hai capito, non è facile, non è semplice, è chiaro. ci saranno altre possibilità per fare delle, delle domande. E adesso è programmato un'altra meditazione camminata, un'altra seduta. Tiriamo avanti. Adesso c'è una breve pausa per 15 minuti. Allora, è quasi finito il primo giorno del ritiro. Fino ad adesso abbiamo sopravvissuto. Come il tempo corre quando ci si diverte, o no? Infatti normalmente il primo giorno è un po' difficile per le persone perché è così diversa dalla vita normale e ci vuole tempo per adattarsi. All'inizio si sente un po' disorientato, un po' strano, ci vuole tempo per arrivare nel posto, per dimenticare tutti i problemi a casa, per rilassarsi. Infatti per un ritiro più lungo normalmente i primi 2-3 giorni sono più difficili. Queste poi qualcosa dentro di sé ci si arrende, ci si rilassa e poi come un altro livello di coscienza molto più apace, sereno, eccetera. Quindi questo ritiro è soltanto di 2 giorni. Questo lo svantaggio di un ritiro breve. Però dall'altro canto, sapendo che abbiamo soltanto questi 2 giorni, qualcosa forse ci si rilassa più presto. Poi anche i ritiri non sono mai lunghi sufficienti, si fa un ritiro di 10 giorni e non è abbastanza, si fa un ritiro di un mese, non è abbastanza e così via. Sono stato in Inghilterra la settimana scorsa e c'è un sloveno che conosco da diversi anni, lui è andato per partecipare in un ritiro di 2 mesi. Ad Amravati, in topologia di Agenzoneta, mi raccontava che è stato molto bello, ma non era lungo sufficiente. Ho sentito anche nella tradizione tibetana, si fa questo ritiro di 3 anni, 3 mesi e 3 giorni. E ho sentito che anche quello non è abbastanza. Ci sono anche delle persone che l'hanno fatto 2-3 volte. Anche conosco dei monaci che sono andati in Thailandia per fare un'esperienza di 3 mesi o 6 mesi per il monaco da monaco e poi quando sono illuminati di tornare a casa e 25 anni dopo sono ancora monaci. Infatti è una pratica per l'intera vita, se anche quella non sarà sufficiente. Però ovviamente si trova qualche beneficio di continuare, altrimenti si va a fare qualcos'altro, ma le persone continuano, ovviamente trovano un beneficio, ma forse le aspettative cambiano. Poi anche abbiamo queste tecniche che facciamo e non ci porta un senso di successo, o raramente, forse per piccoli momenti. Non mi ricordo, nessuno mi diceva che si sentiva di essere un bravo meditore, meditante. Infatti ci rende più umile, e forse anche all'inizio c'è un forte senso di io faccio questa pratica, io faccio questa tecnica, sempre dal senso di ego. Poi piano piano ci si rende conto che forse è più vero a dire che è la meditazione che fa a me. Non so se questo ha senso in italiano. Sì. E quindi si fa lo sforzo per praticare, per andare nella giusta direzione, ma poi dobbiamo praticare, imparare da quello che avviene, quello che porta alla pratica, che non è sempre quello che pensiamo che dovrebbe essere. E mi ricordo una volta qualcuno ha chiesto a Ajahn Sumedho quale tecnica di pratica lui usa, perché ci sono tante diverse possibilità, diverse tecniche che sono insegnate, diversi oggetti di meditazione. Ha chiesto a Ajahn Sumedho che se lui medita sul respiro, o sulle sensazioni nel corpo, o sul suono del silenzio, un mantra. C'è anche una tecnica in Thailandia che si osserva le sensazioni nel braccio mentre si fa così, si siede così per un'ora facendo questo, sentendo le sensazioni. e Ajahn Sumedho ha risposto che lui medita sulla vita. Non intendeva questa anche si chiama la vita, ma life, la vita stessa. E quindi queste tecniche possono essere utili ad un certo punto, sviluppare delle qualità utili come il raccoglimento, la consapevolezza, pazienza, determinazione, sopportazione, queste qualità. Poi dobbiamo andare oltre la tecnica. Le tecniche sono soltanto strumenti, e capita tante volte che le persone si limitano ad una tecnica, e anche ci sono dei maestri che propongono una certa tecnica e ritengono che questa è la vera tecnica che hanno insegnato il Buddha, tutti gli altri sono sbagliati. E anche a volte le persone sono costretti o almeno consigliati di fare soltanto quella tecnica e di non andare a altre scuole, a sentire altri maestri. Io vedo che è tutto relativo, queste tecniche possono essere utili, però è come si usa la tecnica. Ci vuole la primo attore dell'autentice sentiero, retta visione, retta comprensione, altrimenti tutto che segue sarà un po' distorto, un po' sbagliato. Anche se questa tecnica produce dei risultati, poi ci si attacca a questi risultati. Quindi usiamo queste tecniche e poi osserviamo, esaminiamo cosa porta la vita, com'è questa vita. Meditazione formale come seduta, camminata, eccetera. A volte lo facciamo con un senso dalla volontà, usiamo troppo sforzo, c'è troppa volontà, diventiamo più tesi. A volte basta suonare la campana ed improvviso si lascia andare, si sente a pace. Si stava combattendo per un'ora per cercare la pace, ma basta suonare la campana. Era così, era quello, era lì. È sorprendente a volte come ci possiamo ingannare. E poi a volte sembra che la meditazione non funziona per niente, sembra che non porta niente, è tutto un fallito, un fallimento. Mi ricordo in Thailandia, sono stato in un posto molto particolare per l'intero periodo della stagione della pioggia, di 4 mesi, un posto molto sperduto. Non ero veramente un monastero, un posto per ritiro, per alcuni monaci. E io avevo una piccolissima capanna di bambù, molto semplice, grande, sufficiente per 3 anni, e per potevo toccare un muro e con un dito all'altro, con un altro dito, così piccolo, su una collina vicino al confine con Laos. Con una bellissima veduta del fiume Mekong e le colline coperte di foreste di Laos, un posto molto speciale. E questa capanna era un'ora a piedi dalla sala di meditazione, e anche non c'era come un vero sentiero, era molto facile di perdersi. Specialmente quando si scendeva nel buio, perché si doveva arrivare alla sala all'alba e poi fare l'indebata, la questua, nel paese, no? Piccolo, vicino, dove la sala era vicino al paese. E ogni settimana, secondo le fasi della luna, si faceva meditazione tutta la notte, tutti i monaci insieme in questa sala. Anche la sala era molto semplice, fatta da legno. Hanno smontato la vecchia stazione di polizia e l'hanno usato la legna per costruire una sala. È aperto tutto e ogni giorno della luna, luna piena, luna nuova, mezzoluna, scendevamo per la sera e poi fare meditazione tutta la notte, anche venivano delle persone dal paese, specialmente le donne anziane. E si faceva dei canti e poi meditazione, un discorso e poi dopo era una pratica individuale, si poteva rimanere nella sala, meditare, poi andare fuori, fare meditazione camminata, poi tornare. E adesso a mezzanotte c'era una rinfrescante. Sono alcune cose un po' strane che i monaci possono mangiare dopo mezzogiorno. Come mi ricordo c'era questo zenzero in aceto e una bevanda di cacao, caffè o qualcosa. Ma questo è l'unico stimolo della notte. E poi dopo verso le 2 o le 3 è il periodo più difficile perché si cominciava ad addormentarsi e a un certo punto mi sentivo che era quasi distrutto e avevo un mal di pancia, ovviamente ho mangiato troppo zenzero in aceto e sono andato fuori e infatti mi sentivo molto male, mi sentivo terribile e sono andato fuori e camminavo su e giù nel buio, neanche pensare di meditare o fare niente particolare. E sono sicuro se la mia capanna fosse più vicino avrei andato scappato e dormito nella capanna, ma un'ora a piedi con i serpenti di evitare tutte queste cose. E camminavo su e giù solo sopportando questa situazione spiacevole. E ad un certo punto mi rendevo conto c'era come un rilascio e c'era ancora queste sensazioni spiacevoli, era tutto uguale, ma c'era un grande senso di gioia, di gratitudine e mi rendevo conto che non c'era sofferenza in questo, non c'era bisogno di creare sofferenza da queste condizioni, era tutto sopportabile e con questa capacità di tenere le cose come sono senza aggrapparcisi, anche di voler allontanarsi o di eliminare è anche un tipo di attaccamento. Era un cambiamento molto sottile dell'attitudine, cambiava tutto. E da questo sorgeva un grande senso di gratitudine, di aver incontrato l'insegnamento del Buddha, di aver incontrato Ajahn Sumedho, di essere libero, di fare la vita monastica e di essere in Thailandia, in questo posto meraviglioso. E c'erano ancora queste sensazioni spiacevoli. Era come il cuore di improvviso aperto, molto grande senso di accettazione, e quindi era un momento quando stavo pensando, non stavo pensando di meditare, non era solo questa sopportazione e